3. L'ossessione. Sempre John Sandford ci dice: ossessione è una realtà ed un termine sia psicologico che spirituale. Alcune abitudini nella carne sono talvolta compulsive e servono da abitazione ai demoni. Ci sono momenti in cui la persona ossessionata è libera di essere se stessa e altri in cui i demoni la controllano attraverso l'ossessione psicologica. La sua condizione richiede guarigione e liberazione e ci vuole del tempo. Se un demone è uscito dal suo nascondiglio per controllare una persona, ora si tratta di una ossessione. Lo spirito impuro è riuscito a stabilirsi saldamente in un campo del suo carattere, una delle sue membra. Questo demone può controllare in gran parte ciò che questa persona sente, pensa o fa in questo campo. Così è ossessionata ed incapace di mantenere rette le sue intenzioni. Può volerlo, ma non appena l'innesco è avvenuto, non è più in grado di controllare se stessa. È il demone che conduce. Ci sono due tipi di ossessioni. La prima, tra i non credenti e i cristiani tiepidi, un demone può alloggiare nell'essere interiore per amplificare l'ossessione psicologica. A volte la persona agisce di propria iniziativa, a volte è il demone che la controlla. Secondo, nei cristiani ripieni dello Spirito Santo, l'ossessione si manifesta in modo diverso. I demoni possono espandere un'infestazione finché non diventa un'ossessione. In questo caso, il demonio non rimane nell'essere interiore, chiamato anche spirito o cuore, lì dove abita lo Spirito Santo, ma gioca con una serie di emozioni negative potenti o peccaminose, di motivazioni nascoste e di atteggiamenti nelle membra carnali. Questo cristiano riesce a mantenere il suo cammino nella sequela di Gesù, ma a volte cade sotto il controllo del demonio. Così, più un cristiano si avvicina al Signore, coltiva la sua intimità con Lui, più i demoni di infestazione e di ossessione si arrabbiano fino a che, non potendo più mantenere la loro posizione, essi vengono respinti. I demoni sono abili e non vogliono perdere tutto. Vogliono mantenere le persone nel peccato, ma in giusta misura, per paura che la loro vittima, disgustata, non cerchi di liberarsi di loro. Un non credente può mettersi a pregare per spezzare una presa diabolica, può anche essere salvato e riempito di Spirito Santo. Ecco un paradosso. Quando una persona soffre di un'abitazione del demonio, cade sempre più apertamente nel peccato. È perché il demonio riconosce che la sua posizione è diventata insostenibile. Vuole fare tutto il male possibile prima di essere espulso. La parola di Dio ci esorta a rallegrarci, perché il diavolo è disceso sopra di voi pieno di grande furore, sapendo che gli resta poco tempo. Devi imparare a valutare il livello di attacco dei demoni. Apocalisse 12:12. Più profondo è l'attacco, più attentamente devi esercitarti nello smontare la casa del falso carattere e nella costruzione della fede, la fiducia, in Gesù. Cacciare uno spirito di infestazione è relativamente facile. Cacciare uno spirito di ossessione è più difficile. Bisogna tener conto della relazione tra la guarigione interiore e la liberazione. Se non fai altro che scacciare uno spirito d'ossessione da una persona, dopo la lotta egli se ne andrà, ma la sua casa in essa rimane intatta. Così si compie ciò che Gesù ha detto in Matteo 12:43-45. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti, cercando sollievo, ma non ne trova. Allora dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. È venuto, la trova vuota, spazzata ed adorna. Allora va, prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Nel caso di un'ossessione, bisogna scoprire le cause della vita del richiedente che hanno costruito una casa al demone residente. Una volta perdonate queste radici velenose e queste strutture della carne messe a morte sulla croce, la casa del demonio è smantellata e non ha più un posto dove ritornare. Si può pregare per la liberazione e la guarigione interiore di un non credente? Certamente. Nei Vangeli Gesù ha guarito e scacciato i demoni solo dai non cristiani. Infatti non ce n'erano ancora di cristiani. Ma i giudei e i gentili si rivolgevano a Gesù che li guariva e li liberava. Quando un non credente o un cristiano solo di nome nel bisogno viene da te, accoglielo con amore. Digli che il tuo unico metodo è la preghiera a Gesù. Non pretendere che abbia la tua stessa fede, ma digli che Gesù è la tua forza, che le tue preghiere agiranno a causa della tua fede in Lui. Se vuole, gli potrai dire che può consultare uno specialista, come uno psicologo o altro, se lo desidera. Ma venendo da te, è venuto verso un orante che agisce per fede. Non trattenerlo. Quasi sempre resterà con te. Spesso, alla fine della sessione con te, sarà diventato un credente pieno dello Spirito Santo. L'esperienza dei Sanford attesta che il Signore agisce più apertamente, più rapidamente e più potentemente con i pagani che con i credenti. Primo, gli spiriti ostruttivi e l'ossessione. Il demone più forte invia spesso demoni ostruzionisti per bloccare la preghiera di liberazione. Sono facilmente rintracciabili e scacciabili. Nei casi di ossessione, un demone di ostruzione è coinvolto e può facilmente essere rintracciato. Non si tratta dello spirito più forte, quello che controlla il richiedente, ma questo spirito più forte invia un altro spirito più debole di lui per bloccarne la liberazione. Tu devi espellere lo spirito d'ostruzione per poter saccheggiare la sua casa. Ecco alcuni segni. Il richiedente non è stupido, ma non riesce a comprendere concetti molto semplici. Non vede la relazione evidente tra due fatti che sarebbero visibili anche dai bambini. Il richiedente capisce cosa stai spiegando, ma 5 minuti dopo devi ricominciare la tua spiegazione perché l'ha già dimenticata. Durante il ministero non riesci a trattenere il filo dei tuoi pensieri. 2 minuti fa sapevi cosa avresti chiesto al richiedente, ma ora non te lo ricordi. Nel bel mezzo di una frase dimentichi quello che volevi dire. Non riesci a ricordare quello che il richiedente ti ha appena detto. Inizi a pregare per il richiedente e improvvisamente dimentichi ciò di cui parlavi e ciò per cui stavi per pregare. Cominci a pregare per il richiedente e improvvisamente hai dimenticato il suo nome che fino ad allora conoscevi molto bene e forse anche da molto tempo. A proposito, anche un conferenziere, unto dallo Spirito Santo, può essere attaccato da uno spirito di ostruzionismo che lo picchia, lo colpisce e può lasciarlo disorientato per un po' di tempo. Comprendi bene questo. Poiché il ministero di guarigione implica la compassione da parte tua per il richiedente, ti apri a lui attraverso l'empatia. Ciò che lo blocca ora ha accesso a te per bloccarti. Ma è una benedizione perché un orante accorto trova lì, in questo evento, una conferma di ciò che bisogna disfare con la forza del Signore. Per respingere gli spiriti ostruzionisti si tratta semplicemente di legarli, di ordinare loro di restare immobili e di espellerli. Spesso è meglio rimandarli indietro in silenzio con discrezione. 2. Gli spiriti familiari e l'ossessione. Uno spirito familiare è un angelo di Satana assegnato ad una famiglia. Il suo ruolo è di servirsi di ogni dominio non redento della storia di una famiglia contro i suoi membri al fine di rubare, uccidere e distruggere. Giovanni 10:10. Di solito è lo spirito familiare che si serve di uno spirito di ostruzionismo e dei demoni nella speranza di frustrare l'orante e di distruggere il richiedente. Ciò significa che il coinvolgimento di spiriti ostruzionisti durante il ministero indica che probabilmente è utile anche fare un ministero per le influenze degli antenati. Abbiamo già studiato questo argomento in tre modi. L'approccio di Derek Prince, sintetizzato in Introduzione alla liberazione dalle maledizioni, con una scheda di preghiera che troviamo nel livello 2, preghiera di liberazione dalle maledizioni. L'approccio di John e Paula Sandford, con la scheda di preghiera, preghiera di liberazione dalle influenze ancestrali, sempre nel livello 2. La guarigione dell'albero genealogico di Kenneth McCall, utilizzando il testo della messa preparato da Jean Plia, livello 1. Non è necessario fare tutte queste preghiere con ogni candidato. Accontentati di fare solo quello che tu devi. Se per caso il richiedente non riesce a pentirsi delle dimensioni della sua vita che hanno permesso l'infestazione diabolica, allora fai in modo di legare tu stesso gli spiriti di ostruzione. A volte è sufficiente così. Ma se questo non bastasse, se il cuore del richiedente non si apre immediatamente, cioè il suo spirito, o se il lavoro dello spirito ostruzionista continua, allora attacca lo spirito familiare che domina sempre sulla mente ostruzionista. Lega lo spirito familiare. A volte basta. Ma se lo spirito familiare resiste e non parte, è perché la storia della famiglia gli dà il controllo sul richiedente. Bisogna allora procedere alla preghiera di liberazione dalle maledizioni e alle preghiere di liberazione dalle influenze ancestrali. Dobbiamo osservare prudenza e saggezza. Dio solo sa se il richiedente è maturo o pronto nel suo cuore a ricevere più di un ministero in questo momento. Aspetta il Signore, non essere precipitoso. Come i soldati in un esercito, cattura solo le colline dell'anima che il comandante, cioè Dio, ti indica oggi. Aspetta che il Signore ti dica di procedere ad un'altra liberazione o ad una guarigione interiore, oppure, col suo silenzio, a volte ti dice di fermarti. Solo Dio sa se il richiedente è maturo, pronto nel suo cuore, nel ricevere più ministeri in questo momento. Sii umile e paziente. Aspetta il Signore. Lascia che ti parli, altrimenti puoi fare più male che bene precipitandoti in un'azione inappropriata. 3. Sigilli e l'ossessione. Un sigillo di Satana su una persona blocca ogni preghiera di liberazione. Questa persona appartiene al demonio, è sotto il suo dominio e non può essere liberata finché il sigillo non è rotto. Satana può mettere il suo sigillo su qualcuno in tre modi: per contratto, per consacrazione e prima della nascita. La Bibbia insegna che avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso in attesa della completa redenzione. Efesini 1:12-13. Il Catechismo della Chiesa Cattolica presenta il sigillo come simbolo dello Spirito Santo. La Chiesa insegna che tre sacramenti imprimono un carattere ineffabile, un sigillo che indica l'effetto indelebile dell'unzione dello Spirito Santo nei sacramenti del battesimo, della confermazione e dell'ordine, al Catechismo al numero 698. Questo sigillo indica sia la nostra appartenenza a Dio che la sua protezione dal male. Satana, che scimmiotta Dio, mette anche il suo sigillo su alcune persone. L'Apocalisse parla del nome o del marchio della bestia sulla fronte o sulla mano di coloro che gli appartengono. Accade durante certi difficili ministeri di liberazione che nulla va avanti perché c'è un sigillo di Satana. Ciò indica che tale persona le appartiene in modo tale da essere sotto la sua giurisdizione. Non può essere rilasciata finché il sigillo non è rotto. Il sigillo serve come scudo che copre la persona e protegge gli spiriti maligni dall'espulsione. Allora tu devi rompere il sigillo. Satana può mettere il suo sigillo su qualcuno in almeno tre modi, come abbiamo visto prima: per contratto, per consacrazione e prima della nascita. Ecco come rompere questi sigilli satanici. Per contratto. Alcune persone si sono legate a Satana per contratto con il sangue, con le parole o con il desiderio. I giochi satanici si moltiplicano. i concerti rock con consacrazione a Satana conoscono una certa popolarità. Ecco cosa dobbiamo fare 3 o 7 volte per liberare la persona. Innanzitutto bisogna fare un'unzione di olio a forma di croce sulla fronte di colui o colei che deve essere liberato. Poi deve rinnovare le promesse del suo battesimo, cioè allontanarsi dal male, rinunciando a Satana e alle sue opere, e donarsi a Dio Padre, rinunciando a Satana e alle sue opere, e donarsi poi a Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo con la recita fervente del Credo. In seguito deve rompere il suo patto con Satana, deve farlo in modo preciso come ha fatto inizialmente. Deve cioè distruggere con il fuoco, preferibilmente, qualsiasi accessorio che sia servito per il suo contratto con Satana, documenti, vestiti, anelli, eccetera. Alla fine, l'orante, o se possibile un sacerdote, rompe il sigillo nel nome di Gesù e procede alla sua liberazione. Per spezzare il sigillo satanico basta dire: io spezzo tutti i sigilli di Satana nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e ti rendo la libertà con la spada dello Spirito Santo. Amen. Lo dici per 3 volte e lo ripeti altre 4 volte se non succede nulla. Altra modalità per consacrazione. Alcuni genitori consacrano i loro figli a Satana in occasione di incontri satanici, di stregoni, eccetera. La consacrazione a Satana corrisponde al rituale del battesimo per i cattolici. Diventato adulto, questo bambino dovrà fare un patto personale con Satana, proprio come un cattolico battezzato bambino deve fare una scelta cosciente di Dio quando sarà adulto. A volte i genitori portano i loro figli da un guaritore senza sapere che il guaritore consacrerà il bambino a Satana durante il suo rituale. In seguito, i genitori scoprono che i loro figli presentano disturbi comportamentali senza comprenderne la causa. Coloro che sono stati consacrati a Satana vivono sotto tensione, anche se vanno in chiesa senza sapere il perché. Ecco come rompere questa consacrazione a Satana. Primo, deve rompere la sua consacrazione a Satana e consacrare la sua persona a Gesù, come abbiamo detto poc'anzi. Secondo, deve spezzare il sigillo satanico. Terzo, procedere alla liberazione. Il terzo modo è prima della nascita. Degli spiriti occulti possono entrare in un bambino in utero, cioè nel grembo materno. Così facendo viene apposto un sigillo satanico. È la causa più comune di sigillo satanico. Non accade senza che i genitori o una persona con autorità sul bambino lo permettano. Con l'attuale crisi della vita familiare, i casi aumentano. Per esempio, puoi incontrare un uomo con uno spirito di rifiuto che ha preso dimora in lui nel momento in cui sua madre ha fatto un tentativo di aborto perché non voleva il bambino. Per rompere questo sigillo satanico bisogna procedere come per una consacrazione a Satana.